Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
28esima puntata di Eurofonica live sul circuito delle radio universitarie e studentesche italiane. In poco meno di un'ora le vostre Rossella e Sabrina vi racconteranno tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere a proposito dell'Unione Europea.
Esatto, ed iniziamo subito a guardare l'agenda della settimana del Parlamento Europeo e delle sue commissioni al lavoro a Bruxelles. Si parla ovviamente di quello che è avvenuto in Siria e della strategia dell'Unione Europea promossa dai deputati della Commissione Affari Esteri con il segretario generale del Servizio Azione Esterna dell'Unione Europea, Helga Schmidt.
Tra i temi caldi anche la politica migratoria e nello specifico la questione del ritorno dei migranti senza di diritto di soggiorno nell'Unione Europea, per la quale si discute un nuovo e più efficace piano d'azione. Si parla anche dello spreco di cibo. La Commissione Ambiente propone infatti ambiziose misure per cercare di ridurre gli sprechi di cibo del 50%, senti un po' Sabrina, entro il 2030.
E ancora sul banco le strategie per la protezione della e-privacy, cioè del traffico dei dati personali che passa ogni giorno per i canali che usiamo tutti noi, come WhatsApp, Skype e Facebook, e che sappiamo che sta molto a cuore all'Unione Europea. Mentre si tornerà a parlare anche di disparità di genere nel mondo del lavoro, in particolare con uno sguardo rivolto soprattutto a quei settori che, pur necessitando di personale qualificato, restano, non si sa perché, a maggioranza maschile.
E intanto il Parlamento Europeo si prepara anche alla plenaria di Bruxelles della prossima settimana, in cui verrà analizzata la situazione dell'Ungheria, anche alla luce degli ultimi avvenimenti che approfondiremo proprio a fine puntata nella fantastica rassegna stampa live realizzata da Caterina Moser. Particolarmente attuale sarà la discussione sulla situazione turca. Come sappiamo, per la Turchia si avvicina un giorno importante, ossia quello del referendum costituzionale voluto da Erdogan per il passaggio al presidenzialismo.
Esatto, un appuntamento che proprio celebra, quello va a coincidere con la nostra Pasqua. E vedremo, naturalmente noi di Eurofonica vi terremo aggiornati nelle prossime puntate, ma come al solito noi cerchiamo anche di guardare un po' in generale la situazione dell'Unione Europea.
Esatto.
Si è parlato del 2017, Rossella, come dell'anno che metterà alla prova le fondamenta dell'Unione Europea, per come è stata almeno ideata dai suoi padri fondatori. Sicuramente stiamo attraversando un periodo di profonde contraddizioni, conflitti e contrasti spesso anche sanguinosi.
E pensa che proprio ieri sera 3 esplosioni hanno colpito il bus che stava portando i giocatori del Borussia Dortmund nel loro albergo. Anche se ancora la pista del radicalismo islamico è al vaglio degli inquirenti e non è stata qui confermata, sicuramente crea molta tensione. Di questo ci parlerà ancora una volta più approfonditamente Caterina Moser nello spazio dedicato alla rassegna stampa live. Mentre sono stati dichiaratamente rivendicati dall'ISIS gli attentati di domenica scorsa, 9 aprile, alle chiese copte egiziane del Cairo e di Alessandria. Il primo attacco, a quello alla chiesa Tanta, città sul delta del Nilo, ha provocato 27 morti e 78 feriti, mentre il secondo ad Alessandria, considerata appunto la capitale copta egiziana, ha provocato ben 17 morti e 48 feriti.
E appena 2 giorni prima un altro attentato ha scosso questa volta la Svezia. Venerdì scorso, infatti, ricorderete, un camion è piombato a tutta velocità tra i passanti nella zona dello shopping di Stoccolma, quindi una zona veramente calda della città, uccidendo 4 persone e ferendone 15. Alla guida del camion un uzbeko 39enne con simpatia jihadiste, che avrebbe ammesso dinanzi a un tribunale di essere l'autore dell'attentato e di aver agito su ordine dell'ISIS. Si tratta di Rahman Akilov, la cui identità è stata confermata dalle autorità.
Akilov era latitante dal 13 febbraio scorso, perché la Svezia gli aveva negato il diritto di asilo. Perché di questo folle gesto? Come ha ammesso lui stesso, si tratterebbe di una reazione ai bombardamenti statunitensi in Siria. Quindi dopo Parigi, Nizza, Berlino e Londra, gli attentati di matrice terroristica hanno toccato anche la capitale svedese.
E tra l'altro la zona dell'attentato è la stessa in cui nel dicembre del 2010, quindi 7 anni fa, saltarono in aria 2 autobomba, provocando all'epoca solo feriti, fortunatamente. Ma la polizia ha voluto che se le bombole di gas liquefatto fossero esplose tutte, l'effetto sarebbe stato simile alla strage compiuta dalla bomba posta al traguardo della maratona di Boston, ricorderete.
Nei pressi di una delle 2 vetture venne proprio trovato il corpo del kamikaze. Stiamo parlando di Taimur Abdulawab al-Abdali, cittadino svedese però nato in Iraq.
Intanto, per quanto riguarda appunto l'attentato di Stoccolma, il recente attentato di Stoccolma, le autorità svedesi si mostrano preoccupate per la crescente insofferenza dei propri cittadini. Infatti, il responsabile dell'intelligence, Anders Thornberg, ha ammesso la possibilità che dei gruppi di estrema destra stiano concretamente progettando azioni di vendetta. Parola che, insieme a violenza, sembra essere tra le più pronunciate nel paese. Ma come voi, i nostri ascoltatori di Eurofonica, sapete benissimo, noi non ci accontentiamo mai del sentito dire. Per questo siamo voluti andare a respirare davvero il clima della capitale scandinava. Giuliana Ricozzi, di Euradio, direttamente da Parigi, se l'è fatto raccontare da Elena, studentessa in Erasmus a Stoccolma.
Eurofonica!
Ciao Elena, benvenuta ai microfoni di Eurofonica. Allora, tu al momento ti trovi a Stoccolma con una borsa Erasmus e ti trovavi nella capitale svedese anche il giorno dell'attentato. Come hai vissuto questo evento drammatico?
Sì, io ero qui a Stoccolma anche il giorno degli attacchi e ero a casa, non ero in centro. Allora ovviamente io e i miei coinquilini abbiamo mollato tutto quello che stavamo facendo e ci siamo messi su internet a guardare le notizie in streaming dai giornali, dalle testate svedesi. E insomma all'inizio c'era molta confusione, non si capiva bene che cosa fosse veramente successo, però abbiamo capito che appunto c'era stata una situazione come quella che era già successa anche per esempio a Nizza. Fondamentalmente fino alla sera e fino al giorno dopo non c'è stata molta chiarezza su che cosa fosse effettivamente successo. Poi si è cominciato a parlare anche di questo possibile colpevole che hanno preso a distanza di qualche ora.
A distanza di una settimana dall'attentato, che aria si respira a Stoccolma? C'è un clima di tensione, di allerta?
L'aria che si respira non è assolutamente di panico e di terrore. C'è si respira un'aria di unità, di fare fronte comune di fronte a queste difficoltà, e la società secondo me si unisce di più, diciamo il tessuto sociale si infittisce per far fronte alle emergenze.
Sulla base di quello che hai potuto vedere, ma anche ascoltare, leggere in questi mesi in Svezia, c'è un buon grado di integrazione tra gli immigrati e gli svedesi? Oppure c'è la presenza di risentimento, di tensione tra questi gruppi sociali?
Per quanto riguarda l'integrazione, loro sono un esempio da seguire. Veramente penso che sia uno dei paesi nel mondo in cui è stato fatto di più e in cui si sono visti i risultati migliori. Ovviamente non è perfetto, perché è una questione molto complicata e uno non si può aspettare il successo assoluto. Ho l'impressione che le persone di seconda, terza generazione, gli immigrati di seconda, terza generazione siano molto più integrati che per esempio in Italia. In generale fanno proprio parte del tessuto sociale. Ovviamente, come da tutte le parti, ci sono delle eccezioni. Ci sono per esempio dei quartieri periferici di Stoccolma in cui vivono quasi solo immigrati, dove magari le persone di prima generazione si sentono ancora abbastanza escluse. E le statistiche comunque sono incoraggianti. Parlando appunto con dei ragazzi svedesi, mi dicevano che a distanza di 5-7 anni dall'arrivo, quasi tutti gli immigrati che cercano un lavoro lo trovano poi, per cui ritornano a contribuire alla società e non sono un peso.
Ringraziamo Elena da Stoccolma, Giuliana Ricozzi di Euradio Siena per Eurofonica.
Eurofonica!
E continuiamo a parlare di Europa e di sicurezza collettiva. Gli attentati sollevano chiaramente gli animi populisti ai paesi europei, che chiedono con sempre più forza, da un lato, di introdurre le misure a contrasto della minaccia terroristica, ma dall'altro mettono in atto misure come la costruzione di muri o la creazione di controlli alle frontiere per respingere i flussi migratori, percepiti appunto i migranti e gli stranieri in generale come portatori di caos e ovviamente potenziali criminali. Ma non tutti i muri sono uguali. C'è chi sostiene che soprattutto nell'est Europa questi blocchi e questi muri vengano costruiti principalmente per un'altra motivazione.
Infatti, più che di bisogno di sicurezza collettiva, si parla di sindrome dell'accerchiamento. E l'Europa che ruolo gioca? Ci ascoltiamo adesso un estratto dell'intervista a Cristina Carpinelli dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ISPI, che da anni si occupa dei rapporti tra l'Unione Europea e la Russia proprio in riferimento alla strategia di difesa che alcuni paesi dell'Europa dell'Est stanno mettendo in atto per contrastare l'ingresso dei migranti. Come dicevi tu, Rossella, percepiti come una minaccia alla sicurezza interna, ma in realtà la costruzione di questo muro potrebbe nascondere anche qualcos'altro. Ascoltiamo l'estratto.
Eurofonica!
Sì, la questione della costruzione di queste barriere che poi vengono definiti muri high-tech è recentissima, parliamo quindi degli anni 2014-2015, tra l'altro alcune di queste barriere sono ancora in fase di costruzione o dal 2017 inizieranno a essere costruite. La motivazione ufficiale data sicuramente è quella di impedire i flussi migratori. Questo vale per la Lettonia e l'Estonia, che stanno costruendo dei muri al confine con la Russia. Ora che è stata chiusa la rotta balcanica, è prevedibile pensare a una rotta altra che, passando dalla Turchia curda, quella della, quindi la parte più orientale, attraversi l'Azerbaigian e la Georgia e la Russia sino ad arrivare ai paesi baltici e da lì quindi poi passare in Unione Europea. Ma in realtà pare che dietro tutta questa idea di costruzione di muri eccetera, in Lettonia e in Estonia al confine con la Russia, per quanto riguarda invece la Lituania al confine con Kaliningrad, che è un'exclave russa. Lì la motivazione adotta soprattutto è quella di ostacolare, impedire il contrabbando che c'è, secondo i lituani, pesante nell'exclave russa, quindi da parte dei russi che vivono a Kaliningrad. Temo, ahimè, che siano poi comunque delle coperture, che poi invece in realtà sotto ci sia un'altra motivazione, quella appunto di dare un messaggio forte alla Russia. Basta provocazioni, noi non accettiamo più alcun tipo di minaccia e siamo pronti quindi a costruire dei muri anche nei vostri confronti. Lo dico questo perché l'Unione Europea, per esempio per quanto riguarda la costruzione del muro in Estonia, sta partecipando al finanziamento appunto per la costruzione di questo muro. L'Unione Europea ha sempre fatto una battaglia contro i muri e non si capisce come mai vada a finanziare, anzi partecipi al finanziamento. La risposta è chiara. È quella che anche l'Unione Europea, anche fomentata dai venti di guerra, d'Oltap, e quindi contro la minaccia di questa ancora Russia vista come un orso gigante, eccetera, partecipi quindi in qualche modo a questa sindrome che ancora questi paesi baltici hanno di accerchiamento della Russia nei loro confronti. È vissuta quindi ancora la Russia come un paese estremamente minaccioso e quindi la necessità di costruire questi muri. Questi paesi fino a poco tempo fa erano anche paesi euroscettici, paesi che avevano nei loro programmi anche ventilato l'ipotesi di uscire. Da un po' di tempo questo euroscetticismo è caduto. È caduto perché hanno deciso invece di compattarsi, e non riguarda solo i paesi di Visegrad ma anche altri paesi come i Baltici eccetera, e di immaginare un'altra unione, che è quella che poi di cui parla anche Marine Le Pen, che vabbè, lei parla di uscire dall'Unione Europea, ma lei comunque parla nella sua retorica nazionalista, e così anche Salvini e altri personaggi, di unione dei popoli, unione delle patrie eccetera. Questa è un'idea di Europa alternativa a quella attuale, che invece non si prefigura in questo senso di esaltazione degli stati-nazione, che è una retorica westfaliana, tra l'altro, che ci rimanda indietro nella storia ai tempi di Westfalia, quando si pensò e si immaginò, no, l'idea della fondazione di stati-nazionali.
Nelle parole di Cristina Carpinelli, l'Unione Europea starebbe quindi partecipando al finanziamento di questo muro tra l'Europa e la Russia, con l'intenzione di mandare un messaggio di forza alla Russia, che ancora viene percepita come una minaccia. Si potrebbero leggere in questa chiave anche i rapporti che l'Unione Europea coltiva da anni con l'Ucraina. Nella scorsa plenaria, il Parlamento Europeo ha approvato un regolamento grazie al quale i cittadini ucraini saranno esonerati dall'obbligo di visto per brevi soggiorni in Unione Europea. Si tratta questo di un ulteriore passo avanti nel cammino di avvicinamento tra Kiev e Bruxelles, perché già a novembre i leader dell'Unione Europea si erano detti favorevoli a questa apertura, dichiarando l'Ucraina vicinissima al raggiungimento degli standard minimi europei.
Sappiamo però quanto sia complicata la situazione ucraina in relazione proprio al rapporto con la Russia. Anche se non fa più notizia, è bene ricordare che nell'est del paese è ancora in corso una vera e propria guerra tra l'esercito ucraino e i ribelli separatisti filorussi. Una guerra iniziata quasi 3 anni fa e che resta tuttora in una situazione di stallo e di rimbalzo di responsabilità reciproche. Quindi, se da un lato il primo ministro ucraino Poroshenko attacca violentemente Putin, dichiarandolo responsabile dell'escalation di violenza nella regione, dall'altro lato il leader russo si difende, insinuando che Kiev stia facendo leva sul vittimismo per ottenere in realtà il sostegno di Unione Europea e degli Stati Uniti.
E come sappiamo è ancora la Russia ad essere al centro dell'ultimo appuntamento del G7 in Italia, alla luce dei recenti sviluppi sul fronte siriano. Anche se in realtà la Russia è assente al tavolo di lavoro in corso a Lucca, ma di questo parleremo più approfonditamente nella nostra rassegna stampa insieme a Caterina Moser. Per adesso, Rossella, ci ascoltiamo un po' di musica, che dici?
Assolutamente sì, Salamone con Pericoli.
Suggestioni da navigatori molto poco navigati, da condizionatori condizionati.
Eurofonica Italia in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Rossella, proprio durante la scorsa puntata i nostri colleghi in diretta da Perugia scherzavano su quanto ormai sia diventato automatico rispondere alla domanda cosa ha fatto di buono l'Unione Europea con due parole chiave. Una è Erasmus e l'altra, indovina?
Io direi il roaming, che è un po' il nemico delle nostre comunicazioni all'estero che l'Unione Europea ha definitivamente abbattuto proprio durante l'ultima plenaria dell'Europarlamento la scorsa settimana. L'ultimo ostacolo che ancora doveva essere superato era la questione del tetto massimo dei costi all'ingrosso. In parole povere, proprio detto così, l'obiettivo dell'Unione Europea era sottrarre al consumatore l'onere di pagare di tasca sua la spesa che il proprio operatore telefonico deve invece affrontare quando si appoggia alle reti dei colleghi esteri.
Esatto, e sono proprio questi i costi all'ingrosso cui l'Unione Europea ha fissato un tetto massimo. Parliamo di 0,032 centesimi per le chiamate vocali, 0,1 centesimo per gli SMS, mentre per quanto riguarda il traffico dati, i costi diminuiranno progressivamente. Quindi ogni gigabyte da 7,7 euro arriverà a costare nel 2022 solo 2,50 euro. Queste sono le tariffe che gli operatori si addebiteranno reciprocamente e che influenzeranno indirettamente i consumatori.
E ad arrivare all'entrata in vigore definitiva di questo regolamento che abolisce completamente il roaming, lo ricordiamo, a partire dal 15 giugno, non è però stato un percorso semplice. Questo perché i fattori da valutare sono stati tanti. Facciamo un esempio concreto così ci togliamo il dente. Di solito ci preoccupiamo delle spese di roaming quando abbiamo in programma un breve viaggio all'estero, no? Una vacanza. Ma che succede se la nostra permanenza, per esempio, è più lunga? O se, per tornare alle nostre parole chiave, dovessimo andare in Erasmus?
Ecco, in questo caso la situazione cambia. È stata prevista una clausola che prevede l'applicazione di tariffe telefoniche supplementari se si supera la soglia dei 4 mesi all'estero. Questo perché? Ovviamente perché non si abusi del vantaggio appena inserito dall'Unione Europea e anche per evitare un altro genere di raggiro, cioè quello per cui chi risiede in un paese stabilmente decida di fare un contratto telefonico con un operatore estero le cui tariffe sono più vantaggiose. Cioè, se io per esempio pago 1 euro a settimana per avere internet sul mio telefono, potrei decidere, vista l'abolizione dei costi aggiuntivi di roaming, di passare ad un operatore francese che magari mi chiede solo 50 centesimi per lo stesso servizio. Ecco, il nuovo regolamento ha previsto anche questo tipo di furbizie e le ha prevenute per tutelare il mercato.
Ma cambiamo decisamente discorso e ci avviamo, lo dicevi tu prima, proprio alle vacanze di Pasqua, no? E chissà che proprio mentre ci ascoltate non state proprio pensando di prenotare una vacanza all'estero e quindi state cercando nei vari siti una stanza d'albergo, un bed and breakfast. Ormai organizzarsi le vacanze online è una passeggiata, eppure a chi non è mai capitato di prendere qualche fregatura?
Un classico, cioè prezzi super vantaggiosi, albergo vista mare, foto bellissime, ma poi arrivati sul posto si scopre che il mare è a 4 km, la stanza è minuscola e magari si deve anche pagare qualcosa in più del previsto. Purtroppo questi inconvenienti capitano spesso e l'Unione Europea lo sa bene. Ecco perché a novembre scorso ha avviato un'indagine a tappeto sui siti di prenotazione alberghiera, che ha portato ad accusare di sospetta manipolazione del cliente ben 235 siti web.
Ce lo spiega nel dettaglio Elvira Fratto di UMG Web Radio nel prossimo servizio.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Sono lontani i tempi in cui assicurarsi di aver chiuso il gas era l'unico problema di una vacanza. L'Unione Europea ha smantellato proprio di recente alcune attività sospette in 235 siti web che si occupano di viaggi e prenotazioni. L'operazione di controllo effettuata dalla Commissione Europea e dall'autorità preposta alla tutela dei consumatori, iniziata lo scorso ottobre, ha portato all'analisi di circa 352 siti di prenotazione viaggi e 2/3 di questi sono risultati non affidabili. I clienti, infatti, si imbattono molto facilmente in costi supplementari aggiunti al termine della procedura di prenotazione, oltre che in promozioni che non corrispondono ai reali servizi offerti. Non è inoltre chiaro l'iter di calcolo del prezzo totale e spesso si forniscono ai clienti informazioni nebulose e poco precise riguardo la disponibilità delle ultime stanze in albergo. La non imparzialità, le informazioni confuse e la mancata trasparenza traggono facilmente in inganno il consumatore, come sottolineato dalla commissaria per la giustizia ai consumatori e la parità di genere Vera Jourová, che ha dichiarato: "Internet offre ai consumatori una miriade di informazioni per preparare, confrontare e prenotare le proprie vacanze. Tuttavia, se le valutazioni contenute nei siti di confronto non sono imparziali o se i prezzi non sono trasparenti, tali siti traggono in inganno i consumatori. Le società interessate devono far rispettare le norme europee in materia di protezione dei consumatori, proprio come farebbe un agente di viaggio. I consumatori hanno diritto alla medesima protezione online e offline." L'Unione Europea da sempre impone la totale trasparenza nei rapporti tra venditore e acquirente, specialmente se avvengono sul web. I controlli effettuati sui siti di prenotazione viaggi sono stati preceduti da operazioni simili, riguardo servizi di vario genere, dalle compagnie aeree a prodotti elettronici e digitali. Anche in questa occasione la rete di cooperazione preposta contatterà i siti web incriminati e li inviterà a rimediare. In alternativa, le autorità nazionali saranno autorizzate ad avviare procedimenti amministrativi e penali. Elvira Fratto, UMG Web Radio da Catanzaro per Eurofonica.
Eurofonica.
Nella puntata di Eurofonica di oggi parliamo anche di media e informazione, un argomento che c'è molto a cuore, ovviamente, come potrete immaginare. Il team di Raduni ha seguito da vicino l'ultima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, in cui si è parlato ovviamente molto e a lungo di Europa e della funzione delle istituzioni europee. Sempre più spesso soprattutto si sente parlare di notizie false o fake news che spopolano sui social media.
E il dato importante è che circa il 50%, in realtà nello specifico il 46% riferito al 2016, dei cittadini europei si informa, pensa un po', sui social media, senza controllare l'attendibilità delle fonti. Pensa un po', Sabrina, 6 notizie su 10 vengono condivise senza essere state lette. Cosa può fare da questo punto di vista l'Unione Europea per contrastare la circolazione delle fake news? Ci si è chiesti anche questo all'IJF.
E se ne è discusso tra l'altro anche mercoledì scorso in Parlamento, cioè proprio durante il Festival del Giornalismo. In parallelo, anche a Strasburgo si è parlato di fake news. In particolare si è cercato di trovare una piattaforma comune per affrontare meglio la proliferazione di discorsi d'odio e false notizie online. Ma non c'è stata unanimità. Ancora una volta l'Unione Europea non ha dato una risposta univoca, anzi, alcuni preferiscono un sistema di autoregolamentazione, mentre altri sembrano prediligere il ricorso ad azioni legali e multe.
E facciamo anche qualche esempio, no? La deputata slovena Tania Fajon ha accolto con favore il codice di condotta della Commissione contro i discorsi d'odio online, ma ha comunque invitato il Parlamento a prendere in considerazione anche misure legislative con tanto di sanzioni da infliggere a coloro che non eliminano le notizie false o i contenuti illegalmente diffusi attraverso internet. E della stessa opinione anche il deputato austriaco Josef Weidenholzer.
Altri deputati invece criticano premente entrambe le scuole di pensiero, etichettandole come tentativi di imbavagliamento di internet che censurano il libero scambio di opinioni politiche differenti. Anche il deputato inglese Andrew Lewer ha espresso le proprie perplessità a riguardo, per poi lanciare un avvertimento contro la censura.
Secondo la tedesca Martina Michels, sarebbe quanto mai ingenuo credere che il problema possa risolversi con un regolamento. Se si dà un'occhiata alle cause del populismo, dei discorsi d'odio, eccetera, dice lei stessa, ci si accorge che queste non sono su internet, ma si trovano in realtà all'interno della società stessa, ed è proprio il clima sociale che dovrebbero appunto cambiare, che le istituzioni dovrebbero cercare di cambiare.
È un po' il discorso del chi è nato prima, se l'uovo o la gallina, chi lo sa, ma anche i giornalisti, i media e gli editori si interrogano ovviamente su queste tematiche, proprio come si evince da questa breve clip, che è un mashup degli eventi a sfondo Unione Europea che si sono svolti nella 11ª edizione del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia e che ora vi facciamo ascoltare.
Francesco Caffarelli per Raduni.
Caterina Moser per Fuori Alla Network.
Isabel Biele per Radio Eco e per Raduni.
Nicola Carmignani per Uradio e Raduni.
Si è chiusa domenica 9 aprile l'11ª edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, che il team Raduni ha coperto con una serie di report ed interviste. Si è parlato tanto di media e di informazioni in Europa. È stata un'occasione importante per fare il punto della situazione in merito alla libertà di informazione in Europa e più specificamente nel sud-est europeo. Nei primi due mesi del 2007 l'organizzazione con base a Vienna, Southeast Europe Media Organization, SEIMO, ha pubblicato più di 35 lettere di reazione e relative violazioni della libertà di stampa nella regione. Si parla di censura forte da parte degli stati, autocensura, pressioni da parte degli inserzionisti, ma anche di intimidazione, minacce, addirittura attacchi fisici, una situazione che mina profondamente la libertà di informazione proprio in queste aree. Ma si è parlato anche di italiani e di Regno Unito, o meglio delle storie degli italiani nel Regno Unito di ieri e di oggi. È proprio una nuova frontiera del reportage quella che emerge dal libro e web documentary Italians and the UK, storie di italiani nel Regno Unito di ieri e oggi. Un progetto in collaborazione appunto con National Geographic Italia e con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che racconta sostanzialmente il ruolo che gli italiani hanno avuto e che ancora oggi hanno nel Regno Unito. Non potevano mancare all'interno del Festival del Giornalismo discussioni a tema Germania al voto. La Germania andrà al voto tra agosto e settembre del 2017 e per la prima volta nella sua storia anche la prospettiva di una grande coalizione tra cristiano-democratici e socialdemocratici sembra essere a rischio. Altra tematica che non poteva mancare è ovviamente quella sulla Brexit, analizzando però nello specifico il ruolo che hanno giocato i media. I tabloid del Regno Unito hanno a lungo guardato all'Unione Europea con sentimenti piuttosto contrastanti. Che impatto ha avuto allora questa copertura delle notizie sul rapporto del paese con l'Unione Europea e soprattutto sul voto di giugno 2016? Ci si è chiesti quanto un flusso costante di notizie negative possa influenzare o aver influenzato il risultato delle consultazioni a proposito della Brexit. Altra tematica estremamente importante toccata all'interno del Festival Internazionale del Giornalismo è il diritto di scomparire digitalmente in Europa. Quali implicazioni per il giornalismo? Una recente sentenza del 2014 ha offerto ai cittadini dell'Unione Europea la possibilità di ottenere il cosiddetto diritto di scomparire, ovvero possono richiedere che i motori di ricerca come Google eliminino i risultati nei quali appaiono se vogliono che appunto questi non vengano mostrati. Scorrendo rapidamente verso la fine, si è parlato anche di chi possiede i media in Europa, il data journalism per la libertà di espressione.
E continuiamo a parlare di media europei e vi segnaliamo che proprio in questi mesi il Parlamento e il Consiglio stanno analizzando e discutendo la direttiva promossa dalla Commissione a proposito di media audiovisivi, che andrebbe a sostituire la precedente direttiva del 2010. Insomma, la proposta di modifica, che è stata presentata a maggio del 2016, punta tra le altre cose a cancellare i limiti all'affollamento pubblicitario oggi in vigore. Ma all'orizzonte si profilano anche dei dubbi di conflitto di interesse dei relatori al Parlamento europeo che se ne stanno occupando. Ne parliamo nel prossimo servizio che proprio tu, Rossella, hai realizzato per noi.
Eurofonica.
mondo che ci troviamo adesso come servizio pubblico è un mondo in cui l'unica maniera per arrivare a tutti probabilmente è quella di arrivare a ciascuno singolarmente. Questo perché c'è stata una moltiplicazione di schermi, di occasioni, di appuntamenti, di visione, e quindi non possiamo più pensare di agire in una logica palinsesto-centrica, ovvero che è basata sul palinsesto lineare della TV.
Il CEO di Netflix, Reed Hastings, ha fatto qualche mese fa una previsione dicendo che la televisione broadcasting come la conosciamo nel 2030 non ci sarà più. Contestualmente un player del mercato italiano, Mediaset, ha pubblicamente la posizione per cui le frequenze digitali terrestri, che sono oggi allocate copiosamente peraltro per il territorio italiano, dovranno essere disponibili agli attuali assegnatari almeno fino al 2032. Il divario tra queste due previsioni già da solo vi dice il grado di incertezza che oggi c'è.
A fare questo passaggio da una logica lineare, guardo quello che qualcun altro ha deciso per me, a una logica non lineare, quindi guardo quello che voglio un po' dove voglio. E sono i broadcaster, sono gli editori televisivi i primi a non voler accettare questa logica, perché hanno paura, o avevano paura, di autocannibalizzarsi. Cioè, offrire più possibilità di contatto e di visione significa diminuire la potenza e l'impatto che poi abbiamo in TV nel mondo lineare.
Si è chiusa domenica 9 aprile l'11ª edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, che il team Raduni ha coperto con una serie di report ed interviste. Si è parlato tanto di media di informazione in Europa. Con l'avvento degli operatori come Netflix e Amazon, con la crescita della TV on demand e del ruolo dei social media, ci si è chiesti quale sia il ruolo che può ricoprire oggi l'Unione Europea per fare in modo che ci siano regole al passo con i tempi, valide per tutti. L'Ufficio di Informazione in Italia del Parlamento Europeo ha organizzato una tavola rotonda dal titolo Il futuro della TV in Europa, con la partecipazione di Colin Bordner, direttore Global Public Policy di Netflix, Stefano Ciullo, direttore di EU and International Affairs di Sky Italia, Antonella Di Lazzaro, direttore social media e digital marketing della RAI, e Isabella Adinolfi, europarlamentare e membro della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo. In effetti, il Parlamento europeo sta discutendo in queste settimane di una revisione della direttiva dei media audiovisivi per adattare le leggi vigenti a uno scenario in continua evoluzione. Tra le sfide da affrontare, quella di creare un mercato più equo e giusto per tutti gli operatori del settore, ma anche la tutela delle produzioni europee e garantire una migliore protezione dei minori, limitando in particolare i cosiddetti hate speech. Era il 2015 quando la Commissione ha avviato una consultazione pubblica con le parti interessate, a cui ha fatto seguito nel maggio del 2016 una proposta di valutazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, per aggiornare il quadro normativo e tenere appunto il passo con gli sviluppi più recenti. Gli elementi chiave della proposta includono la modifica del limite delle comunicazioni commerciali, quindi della pubblicità, da 12 minuti all'ora al 20% al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 7 di mattina e le 23, ma anche norme sulla tutela dei minori e anche l'estensione delle disposizioni sulle opere europee ai fornitori di servizi su richiesta, che devono garantire nei loro cataloghi figuri almeno il 20% di opere europee e che a queste, tra l'altro, sia conferita anche la giusta rilevanza. E infine, l'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi anche alle piattaforme di condivisione di video, VSP. Come dicevamo, il Parlamento e il Consiglio stanno attualmente riesaminando la proposta della Commissione per raggiungere un accordo che è previsto prima della fine dell'anno. Il grosso punto interrogativo resta la modernizzazione delle norme sul diritto d'autore nel mercato unico digitale. L'europarlamentare e membro della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, Isabella Adinolfi, ha sollevato problemi di conflitto di interesse legati proprio alla conduzione dei lavori in merito a questa direttiva.
Quando Juncker diventò presidente della Commissione europea, mise tra i suoi 10 punti, quelli che voleva raggiungere, quello di creare un mercato unico digitale. Io sono in Commissione Cultura e quindi il lavoro della Commissione Cultura è incardinato a pieno titolo anche la revisione di questa direttiva. La discussione non è nata benissimo, devo dire. Non è nata benissimo perché, caso unico, per questa direttiva, per questo dossier, ci sono 2 relatrici. Sono tutte e 2 tedesche. vengono tutte e due dalla stessa regione e fanno parte tutte e due di un board che si chiama VDL Rundfunkrat, che è un organismo pubblico di supervisione della TV pubblica di questa regione tedesca. Ora capirete che c'è un conflitto di interessi, perché nella dichiarazione di reddito di queste due tedesche, hanno dichiarato di ricevere un compenso per questa loro posizione. Io ho denunciato insieme ad altri colleghi che ci fossero dei conflitti di interessi, perché non è possibile comunque che tutta la direttiva che si occupa delle televisioni in tutta quanta Europa, con migliaia e migliaia di deputati che si sono avvicendati in questi ultimi 20 anni, invece fosse decisa alla firma di tre persone, tre tedeschi, tre che fanno parte di questo board. Quindi devo dire, la discussione non è iniziata bene.
Eurofonica Hit in diretta su tutte le radio del network Raduni. Siamo arrivati al consueto appuntamento con la rassegna stampa e lo facciamo con un ospite telefonica, che è la nostra Caterina Moser da Torino.
Sabrina, citavi proprio poco fa la questione dell'attentato contro il pullman del Borussia. E allora io ti chiedo, Caterina, ci vuoi dare gli ultimi aggiornamenti a proposito di questa faccenda?
Certo, allora ieri sera, come probabilmente avete detto anche voi, sono esplosi alcuni ordigni non ben identificati al passaggio del bus della squadra del Borussia. Il Borussia portava i giocatori allo stadio dove avrebbero dovuto incontrare il Monaco nella gara d'andata dei quarti finali di Champions League. Chiaramente la gara è stata rinviata e si terrà oggi alle 18.45. Sul momento dell'attentato la polizia non ha ancora formulato alcune ipotesi ufficiali. Indiscrezioni apparse sui media tedeschi parlano però di tre piste. Allora, da una parte c'è una pista di matrice islamica, e la seconda e la terza invece fanno riferimento alle tifoserie estremiste della squadra tedesca. La matrice islamica, diciamo, è stato trovato un biglietto sul luogo dell'attentato che inizierebbe con "nel nome di Allah", facendo riferimento ai tornado tedeschi coinvolti nella guerra contro il califfato e all'aggressione militare con umani. Il biglietto sostiene anche che rischieranno di essere uccisi finché i caccia tedeschi non saranno ritirati dalle zone di guerra e finché la base di appoggio americana in Germania, Ramstein, non sarà chiusa. Nonostante questo, le stesse fonti che hanno rivelato i contenuti del biglietto ad alcuni giornali continuano a nutrire dubbi sulla credibilità della rivendicazione islamica, e anzi forse si tratta di un tentativo di depistaggio.
Spiegaci quali sono la seconda e la terza pista.
Esatto, allora la seconda ipotesi, attualmente esaminata insomma dai magistrati, fa riferimento a una rivendicazione apparsa su un sito di estrema sinistra, in cui si accusa la squadra di fare troppo poco contro la famigerata tifoserie neonaziste del Borussia. Ma una terza pista invece punterebbe il dito proprio contro gli hooligan bruni. Non è appunto ufficialmente oggetto di indagini, anche se il quotidiano Süddeutsche Zeitung ricorda le tensioni del patron del Borussia Dortmund con gli hooligan neonazisti, e in particolare con i gruppi 0231 Riot e Northside. Di recente il patron del Borussia Dortmund, Vasquez, li ha buttati fuori dallo stadio e impedito che assistessero a una partita. E inoltre appunto il Borussia è da sempre una squadra molto impegnata e soprattutto ha fatto molto per i pro. Questa forte presenza di gruppi di neonazisti nelle tifoserie sembra dare una risposta a questo attentato, che appunto non è classificato come di matrice islamica.
Certo, quindi sarebbe più una questione di rivalità tra gruppi e tifoserie. Ma cambiamo decisamente discorso e invece spostiamoci in Turchia. Ancora una volta la nostra Sabrina ne aveva parlato proprio all'inizio della puntata. Si sta avvicinando una data molto importante, ossia il referendum che dovrebbe approvare la riforma presidenziale voluta da Erdogan. Cosa ci puoi dire a questo proposito?
La situazione diventa sempre più allarmante, perché a pochi giorni dal referendum il procuratore capo di Istanbul ha chiesto la condanna all'ergastolo per 30 tra giornalisti ed ex dipendenti del gruppo media Zaman, accusati di partecipazione in organizzazione terroristica. Questo gruppo editoriale pubblicava il principale quotidiano di opposizione del paese, fino a quando nel marzo scorso fu commissariato, poi stravolto nella linea editoriale e infine chiuso. Anche appunto il proprietario dell'impresa si è autoesiliato, diciamo, in USA.
La cosa assurda è che si parla di presunta partecipazione in organizzazione terroristica.
Addirittura questa accusa per i 30 giornalisti dipendenti è stata chiesta una pena aggiuntiva di 15 anni e, secondo il pubblico ministero, il gruppo Zaman avrebbe usato il giornalismo come un'arma eccedendo i limiti di libertà e di espressione della stampa. Beh, diciamo che questa situazione fa rimandare all'allarme, insomma, della libertà di stampa, che preoccupa ancora di più se pensiamo al referendum che ci sarà domenica prossima.
Esatto. Veniamo adesso a un grande scossone per l'euro. 2017, l'annus horribilis per l'Unione Europea. Questo è il titolo che molti giornali, appunto, e molti media stanno diffondendo. Perché?
Allora, la Banca Nazionale Ceca ha deciso di sganciare la valuta nazionale, la corona, dall'euro. E il tasso di riferimento praticamente fisso di 27 corone ceche per euro, in vigore da 3 anni, è stato abbandonato. A questo punto però ci si chiede se i cechi pensino di rinunciare anche all'entrata nella moneta unica.
Oh, ma perché, scusa Caterina, era stato introdotto questo cambio minimo?
Beh, da una parte per impedire che rimesse e investimenti dei cittadini cechi all'estero divenissero troppo cari, dall'altra perché il tasso di inflazione sta continuando ad aumentare. Quindi, insomma, questa decisione di sganciarsi dall'euro pare il male minore.
Però, da un certo punto di vista, questa decisione apre un duplice scenario, mi sbaglio?
Sì, perché si inserisce in due situazioni, diciamo. Da una parte, le elezioni del prossimo autunno. Il premier socialdemocratico Sobotka vuole arrivare alla posizione della minor debolezza possibile. E dall'altro, negli ultimi tempi, la corona ceca era nel mirino degli speculatori internazionali. Fondi hedge, in genere di carattere speculativo, hanno scommesso 75 miliardi di dollari su una rivalutazione della divisa ceca, costringendo la Banca Nazionale di Praga a intervenire sul mercato.
Non è che ci ricorda qualche cosa? Non ti viene in mente qualcosa, un campanello?
Déjà vu. Effettivamente ci ricorda la scelta svizzera del gennaio 2015 di sganciare il franco dall'euro, una decisione che provocò un terremoto finanziario internazionale. Per il momento, appunto, l'euro si è soltanto deprezzato, ma appunto ci si chiede se questa decisione possa allontanare la Repubblica Ceca dall'Europa, dall'Unione Europea in generale, anche perché la stessa Unione è vista da non pochi politici ed elettori come una lontana e inefficiente entità burocratica che può costituire una minaccia potenziale alla sovranità nazionale riconquistata dopo mezzo secolo.
Parliamo invece adesso di proteste in Ungheria per la chiusura dell'Università di Soros. Ne avevamo già parlato la settimana scorsa, no?
Sì, esatto. Quello che è successo è che il presidente ungherese Ader ha firmato la nuova legge sulle università straniere che potrebbe condurre alla chiusura della Central European University, college internazionale di primo piano fondato dal finanziere americano George Soros. Dopo le manifestazioni dei giorni scorsi contro la norma di 70.000 persone, con anche oltre 500 accademici internazionali e 17 premi Nobel che hanno preso posizione a sostegno dell'Università di Soros, Ader ha affermato di non ritenere che la legge violi la libertà accademica o le leggi internazionali. In ogni caso, continueranno le manifestazioni in questi giorni, anche se la legge ormai è stata approvata dal Parlamento ungherese.
Perfetto, e chiudiamo adesso con le ultime dal G7.
Allora, i ministri degli esteri dei paesi del G7 non hanno trovato nessun accordo su sanzioni a Russia e Siria. Quindi nessun accordo per fare le sanzioni a Mosca, anche se in linea di massima tutti i paesi, insomma, del G7 hanno concordato sul fatto che non si può pensare a una soluzione del conflitto siriano che contempli la permanenza al potere di Bashar al-Assad e che Mosca non può proseguire nella sua linea di appoggio al regime di Damasco. Insomma, almeno finché non saranno fornite prove irrefutabili che l'attacco con le armi chimiche sulla città di Khan Sheikhoun è stato ordinato al governo siriano.
Caterina, noi ti ringraziamo per questa puntuale rassegna stampa, veramente aggiornata all'ultimo secondo, e noi andiamo avanti con la puntata di Eurofonica. Ci sentiamo tra poco dopo questo stacco musicale. E dopo Leda Battisti con Seconda Notte torniamo ancora una volta live sul network delle radio universitarie italiane per raccontarvi ancora un po' dell'Europa. E lo facciamo, oramai siamo arrivati quasi in chiusura, con le brevi che vi segnaliamo, gli ultimi aggiornamenti che abbiamo trovato nelle agenzie di stampa. Allora, l'Italia, pensa un po' Sabrina, è il quarto peggior stato nell'Unione Europea per la durata delle cause civili e addirittura viene considerata ultima in classifica per la durata dei contenziosi. È una cosa impressionante, ben 527 giorni per ottenere una soluzione. In questa poco lusinghiera classifica europea per la maggiore lunghezza dei procedimenti civili e amministrativi, l'Italia appunto arriva quarta con ben 393 giorni in media, e a fare peggio purtroppo del nostro paese sono solo Cipro, Portogallo e Malta.
Questi sono i dati pubblicati dall'EU Justice Scoreboard e secondo questi dati appunto il nostro paese è ultimo tra quelli per cui i dati sono stati analizzati per il tempo di soluzione dei contenziosi, 527 giorni, in peggioramento rispetto ai 493 del 2010, mentre per le cause amministrative il tempo necessario sale addirittura a 1008 giorni, un primato di lentezza battuto appunto, come dicevi tu, solo da Cipro.
E è interessante capire che come sempre l'Italia si contraddistingue solo per questi primati in peggio. Comunque, cambiamo argomento e spostiamoci dall'Italia invece ai cugini d'Oltralpe. Si avvicina la data del primo turno delle elezioni presidenziali francesi, il 23 aprile per la precisione. Se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta dei voti, si andrà al ballottaggio tra i due candidati, quelli più votati, che viene invece questa volta previsto per il 7 maggio. Ora, stando ai dati del Sole 24 Ore, quasi un francese su due, e questo è un dato molto interessante, ancora è indeciso sui 5 candidati in corsa per l'Eliseo. Vogliamo fare un recap e ricordare chi sono? Beh, Marine Le Pen del Front National, François Fillon de Les Républicains, Emmanuel Macron di En Marche, Benoît Hamon dei Socialisti e Jean-Luc Mélenchon della sinistra. Il team di Eurofonica chiaramente vi terrà aggiornati sulla questione nelle prossime puntate, anche perché abbiamo una nostra corrispondente direttamente da Parigi, stiamo parlando di Giuliana Ricozzi, che in apertura ha lanciato il servizio sulla Svezia.
Infatti Giuliana ci terrà aggiornati e ci racconterà anche proprio gli umori dalle piazze francesi. Ma cambiamo ancora una volta pagina con una citazione così un po' lapidaria. L'euro è irrevocabile, questo principio è sancito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, di conseguenza non è appropriato che la BCE conduca una riflessione su ipotesi non previste dal trattato. Queste sono le parole di Mario Draghi, che ha risposto così all'interrogazione inoltrata da un gruppo di parlamentari europei, tra cui gli italiani Laura Agea e Marco Valli, entrambi del Movimento 5 Stelle.
Un attacco alla moneta unica. Ma arrivati a questo punto noi facciamo un piccolo break musicale e vi ascoltate La Differenza con Tira Campare.
Skills. La rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
E siamo veramente arrivate in chiusura di questa puntata e ovviamente non potevano mancare le EU Skills, che questa volta io e Sabrina faremo direttamente live. Da cosa partiamo? Da Google, che ha indetto un bando per finanziare dei progetti innovativi nel campo dell'informazione digitale. Si tratta di un progetto che è rivolto a giornalisti residenti in Europa, ad associazioni, ad enti no profit con sede principale nell'Unione e organizzazioni che sono anche incorporate all'interno dell'European Free Trade Association, quindi molto ampio, no, come panorama. A disposizione totale per tutto il bando ci sono ben 150 milioni, non bruscolini, e durante le prime due fasi di selezione verranno erogati circa 50 milioni di euro. Sono previste, pensa un po' Sabrina, tre categorie di progetti ammissibili. Per controllare i dettagli delle informazioni e visionare i progetti che sono stati finora presentati potete consultare il sito del progetto. La scadenza è il 20 aprile 2017.
Vi segnaliamo poi che è aperta la procedura per ottenere borse di studio in Estonia per studenti internazionali per una Summer and Winter School presso l'Università di Tallinn o Tartu. Il progetto è mirato principalmente alla promozione della lingua e della cultura del paese e prevede non solo corsi di lingua estone e la possibilità di portare avanti i progetti di ricerca sull'Estonia, ma offre anche un'ampia e diversificata offerta di corsi tenuti in lingua inglese, quindi non vi spaventate se non conoscete l'estone.
I requisiti? Beh, devi aver studiato all'interno all'interno di un'università per almeno un anno e le borse saranno diverse in base appunto a quella alla destinazione prescelta. La scadenza ancora una volta è il 20 aprile, quindi per maggiori informazioni sulle modalità di candidatura e sui dettagli delle singole borse di studio ti consigliamo di visitare il sito scambieuropei.info, sito ufficiale appunto dell'offerta.
E passiamo ancora a un'altra segnalazione, che è quella del programma Eden Step, promosso da Eden Red, che permette ai partecipanti di svolgere un'esperienza di tirocinio con incarichi di responsabilità in ambito internazionale. Gli stage avranno una durata di 24 mesi e si svolgeranno in 12 sedi, tra cui Asia, Shanghai, Singapore, Europa, Praga, Milano, Bucarest, Barcellona, Madrid e Londra, Nord America, Boston, America Latina, San Paolo e Mexico City, insomma, il giro del mondo.
E non solo, perché anche gli ambiti sono veramente disparati. Marketing, strategia, finanza, sviluppo del business, tecnologia digitale, sono queste le aree di competenza del programma. I tirocinanti riceveranno anche un adeguato supporto individuale tra formazione e mentoring.
Allora, per partecipare bisogna essere neolaureati con conseguimento del titolo di studio negli anni 2015, 2016 e 2017. Ovviamente è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e si richiede anche di aver già vissuto una prima esperienza professionale in uno dei settori da te elencati, Rossella. Per partecipare bisogna inviare il curriculum vitae ed una presentazione in inglese in PowerPoint all'indirizzo graduate.program@edenred.com. Ma affrettatevi perché la scadenza è veramente tra pochissimi giorni, il 14 aprile.
E a noi non resta che darvi appuntamento direttamente alla prossima settimana con una puntata speciale di Eurofonica in diretta da Euradio Siena, che sarà condotta dalla grandissima Alice Masoni, rientrata proprio per l'occasione.
Insomma, l'appuntamento è per la settimana prossima, ma se nell'attesa vi manchiamo, sapete benissimo che già da domani potete trovare il podcast di questa e delle scorse puntate sul nostro canale Mixcloud. Eurofonica.
Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Ciao, sono Daniele, papà, rugbista e volontario Teleton. Fare il volontario è come giocare a rugby. Senza la squadra non si fa meta. E la meta è la sconfitta delle malattie genetiche rare. Unisciti a noi, è semplice. Organizza un banchetto in una piazza della tua città e distribuisci i cuori di biscotto Teleton. Scegli quando, 29, 30 aprile o 1 maggio. Chiama lo 06 4401 5758 o scrivi a volontari@teleton.it.